Tonio Di Gennaro, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Te li immagini te in qualsiasi campo di periferia, diciamo fatti bene una quarantina d'anni fa, Ceccarini a giocare a pallone?
Perché mi chiedi questo?
No, perché, no. Perché se ne stava parlando adesso, io non ce la fo immaginarmi, no, allora, Ceccarini a fare difensore centrale,
scusate,
con questi piedi montati al contrario.
Cioè... Ma questo sarebbe solo un pregio per un difensore centrale vecchia maniera, cioè basta tirare le scarpate.
Ah, okay.
Però devo dire che ora adesso i difensori centrali, insomma, quasi tutti i difensori in area di rigore non marca più nessuno.
Bravo, lo sai perché questo ragionamento lo fa.
La palla e se l'attaccante poi, si vede spesso, non arriva sul fondo, i difensori vanno a proteggere la porta, uno si stacca.
È vero.
E fa il cross all'indietro, 99 su 100 questo tira in porta, è cosa che ai tempi, diciamo, se ne prova proprio ieri, i tempi di Bjerkvud, di Collovati, di
Ceccarini,
se non esagerare. No, dicevo, dice
Polano,
no, Bertone, guarda, dice questo ragionamento che stai facendo te l'ho fatto chiaramente così da
tanto che vince la campionata, arrivare agli risultati bisogna sempre prendere meno gol.
Sono d'accordo,
i dati sono inconfutabili.
Ma io guarda, l'altro giorno rivedevo il primo gol, primo unico gol di Venezia Bologna di Orsolini. E anche il vecchio Ceccarini dell'epoca, mi sarei preoccupato di andare a dare subito addosso a Orsolini. Invece io ho visto la difesa schierata del Venezia che era più preoccupata di stare sulla linea piuttosto che andare ad accorciare su Orsolini. Perché ora, con tutto il rispetto, Orsolini ha avuto un quarto d'ora di tempo per coordinarsi e la palla era lenta. Cioè io, francamente, negli anni 70-80 sarebbe mai stato possibile una cosa del genere.
Anche 90, diciamo.
Anche 90, sì, poi Orsolini ha fatto un gran gol, però fermi.
Io ho 23 anni posto lavoro di commentare, ripeto, negli ultimi 10 anni, specialmente 15, vedo questa proprio capacità, sicurezza degli attaccanti e poter smarcarsi in area di rigore. Ecco, si smarca in area di rigore. Purtroppo è così.
Sì.
Vabbè, quindi... mi sembra un vecchio difensore vecchio stampo che ti mangia le caviglie, almeno questo mi sembra. Poi non
sì,
lo so.
Sì, è vero.
Dimostrazione, giovane, poi normale, se uno sa giocare anche con i piedi, ben venga, è come il portiere. Io non voglio sminuire il calcio moderno perché fa anche piacere vederlo, però il portiere prima di tutto deve parare. Poi se è bravo anche con i piedi è tutto un altro discorso. Questo la dice lunga anche sui difensori, che sì, devono impostare. Per esempio, l'ultima partita nazionale, io non voglio criticare, ma se tu c'hai Buongiorno e ti manca Acerbi, per far giocare i Calafiori come centro-sinistra, che è un ottimo calciatore in prospettiva, che costruisce, gioca Bastoni centrale, che non ci ha mai giocato, puoi andare in difficoltà.
E c'è andato.
Io credo che ognuno deve giocare nel proprio ruolo. Poi ci può essere, in questo calcio evoluto, situazioni durante la gara, ma insomma, vedo... sistematicamente per l'idea tattica dell'allenatore mettere i giocatori in un ruolo sbagliato, e secondo me Palladino in qualche momento, vengo alla Fiorentina, qualcosina l'ha fatta anche lui, come fanno altri, come ha fatto Diego Motta, ha fatto giocare Nico Gonzalez a sinistra, cosa che non ha mai giocato nella sua carriera, neanche da ragazzino,
o come sinistra. Kelly centrale di sinistra, che non ha mai giocato quel ruolo lì nemmeno per sbaglio,
perché il mio gioco va a compensare. No, non va a compensare. Se tu metti un giocatore fuori ruolo, si adatta. Se tu ne metti tre, è un casino.
Ecco, ma in questo discorso della difesa...
Ora vengo tacciato perché per uno vecchio, ma a me ne frega nulla.
Ma che ce ne frega? Ma
no, ma è così.
Poi parla con me, che siamo quasi coetanei.
No, ma ora viene fuori questa cultura che ovviamente il calcio moderno induce, perché Guardiola per me è un genio, per tutti. Però lui faceva fare delle situazioni anche perché aveva dei fenomeni in campo. Attenzione.
Ma il guardiolismo ha rovinato gli ultimi 10 anni di calcio, Antonio.
No, ma per l'amor del cielo, però diciamo che se uno gioca in un ruolo diverso, si adatta. Io una volta mi ricordo nel bar, mi fece giocare a Bonanni, mi salvemi a Pisa, dice Antonio ti metti sulla fascia destra, tornante. Io sono stato tornante, ma non mi ha preso, ha fatto a carico.
vabbè, però se uno succede una volta alla bisogna può capitare.
Sì, infatti è che... a livello proprio che tu sei in emergenza.
Sì, ma adesso gli allenatori spesso e volentieri si sentono più importanti dei giocatori in campo, si può dire?
No, ma si
ora
può dire chiaramente.
Ora c'hai 26 giocatori. A tempi nostri, quando io vinsi lo scudetto, eravamo 17 in rosa, più due ragazzini nella primavera.
Ah sì, ma i tempi da questo punto di vista sono cambiati.
All'epoca c'era più emergenza, ora l'emergenza sì c'è, però tu c'hai 25-26 giocatori in rosa, bene o male puoi amalgamare. Poi, nell'evoluzione del calcio, per esempio, che Inzaghi nell'Inter, che arriva il, ora lo chiamano il braccetto, io parlo di centro-sinistra, sì, centro-destra, difensore a tre, che vanno in zona gol. Questo è un fatto che lo fa Gasperini, lo faceva nel Genoa con Biava. Ricordai Biava, certo, già altre, io facevo, le documentavo Gasperini, lo faceva anche all'epoca, ma aveva anche i suoi, diciamo, come posso dire, praticamente se andava a quello c'era l'interscambiabilità dei ruoli. Ma questo non vuol dire, fondamentalmente il difensore difende. Poi anche oggi se l'uno contro uno, nell'errore di Ian dove parte Ken, se fai quell'errore è normale, tu lo metti in preventivo. Capisci? Però fa parte poi di una, di un'idea di un allenatore che prende dei rischi, però Ian è fondamentalmente un difensore.
Sì, ma poi non affronti sempre Ken, che fa 50 metri di campo con la palla al piede, del più veloce del difensore centrale.
In 38 partite, mi spiego, tipo capitano
molto. Cioè, Ian, tra l'altro, lo mastica male, Ken, anche all'andata gli era andata male, il ritorno idem, ma insomma...
Ian, io ho commentato la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, li ha massacrati tutti, piccoli, alti, forti, debili, tutti. In quella partita lì li ha massacrati, e poi ci può stare anche l'errore, che l'errore lo fai, non hai la preventiva e uno ti copre dietro, il vecchio lì una volta, e quindi vai a fare, diciamo, puoi prendere, poi se hai Ken che ti riparte, che va a 3.000 all'ora, quindi giocatore che veramente Ken mi ha, insomma, impressionato favorevolmente dopo gli anni che lui non aveva, aveva queste capacità ma non l'ha mai espresse. Poi ha trovato la considerazione, l'amore di tutto un ambiente, soprattutto dell'allenatore, che è fondamentale, e poi ha capito che era l'età giusta, cosa che ancora non ha capito Zaniolo. L'ho detto l'altra volta, se Zaniolo non capisce che è un giocatore forte, è dura, rimarrà sempre un punto interrogativo. Ma Zaniolo aveva le capacità, ho capito. Però.
Aveva! Allora, un pezzo che non si vedono queste capacità, purtroppo, anche a Firenze. Nick?
No, volevo chiedere ad Antonio se io ho un cavallo di battaglia per la prossima estate della Fiorentina. Nonostante la Fiorentina abbia tanti difensori...
No.
Spero che riscatteranno Fagioli, Kane, questi forti.
No, allora, Fagioli 100%, Gosens tanto diventa obbligo scritto, e quindi naturalmente quello sì. Ken, sai, c'ha la clausola rescissoria.
È il nuovo capitano della Fiorentina, lo vedo.
Gosens?
Anche sì. È laureato in psicologia, quindi secondo me... è quello che ha del, senza non togliere da Ranieri, che è un giocatore
però io
vedo, come posso dire, un valore ancora più superiore.
Dicevo, Antonio, secondo me per fare un ulteriore salto, perché secondo quello che ho visto anche quest'anno, centrocampo comunque ci siamo, perché c'è Fagioli, c'è comunque una serie di alternative, poi sceglieranno loro davanti. L'unico dubbio è che se dovesse andare via Ken devono trovare un altro centravanti, però non mettiamoci oggi questo.
Attenzione, centrocampo li trovi, se avevi un attaccante o McKenna che vai a prendere.
Infatti, però io credo che servirebbe un leader anche dietro. Io credo che dietro ci voglia un difensore che guidi il reparto.
Sì, anche se Pongrac mi sembra che sia entrato, anche se lui diceva no, mi trovo meglio a 4, invece anche a 3 gioca bene. Questo ti fa capire quando c'è un'idea di gioco, un'idea anche di compattezza di squadra. Quindi in questo... mi sembra che, però in effetti, se la Fiorentina, e mi auguro e sarà così, a netto di come finirà questo campionato, avrà sempre due o tre competizioni, alzare il livello qualitativo anche a livello difensivo, anche perché il portiere l'ha trovato, ora sì, è all'età sua, ma c'è questo Martinelli che può crescere proprio bene in prospettiva futura, quindi difesa sì, centrocampo, si rimanga in questi, ci siamo. E poi se io penserei di tenere Ken e prenderne un altro attaccante forte, perché Beltrán non penso sia una punta ormai, si è un po' relegato in un ruolo un pochino più, diciamo, da trequartista, da sottopunta.
Ma il mercato in punto di partenza per la Fiorentina saranno un attaccante di riserva, qualsiasi la punta sarà, esatto. E un esterno destro se non riprendono Hayode, perché questi due sono ruoli che difettano già da gennaio.
Mancano come, diciamo, alternative, in effetti sì.
Poi il resto si vedrà. Ora io volevo dare.
Poi c'hai Parisi, e secondo me spero rimanga, perché secondo me non è un cattivo giocatore. Trova delle difficoltà, deve crescere molto anche a livello forse tattico. Però secondo me Parisi, ci penserei. Poi
ho paura che ci sia un procuratore alle spalle, che in quella situazione lì non credo la voglia tenere. Io lo terrei, perché secondo me è un'ottima riserva. Cioè, non è che.
Sì, dicevi?
No, dicevo, è un'ottima riserva, lo terrei, però se la gente pensa che sia il fenomeno o che debba giocare titolare, no, cosa che ha fatto capire in tante interviste anche qui, no, da noi, io ho paura che alla fine, nel prossimo anno, in qualche modo cercherà di portarlo via, Parisi, dico.
Ma Conte ha fatto bene anche a 4, poi a 3 proprio il suo ruolo, come diciamo, come dicono tutti, il quinto, io parlo di esterno, di centrocampo, la difesa a 3, Gosens è uno dei più forti in assoluto, poi ripeto, a livello proprio anche di carattere, di mentalità, è certo che un sostituto, se rimane Parisi e aspetta il suo momento, può essere anche, diciamo, può rimanere a destra sicuramente, ma anche il sostituto di Dodo.
No, io volevo andare contro a Ceccarini, perché a me questa cosa della difesa mi fa subito scoppiare le gonadi, proprio esplodo, perché per me invece la Fiorentina, e te l'avrei chiesto, ha trovato una quadra difensiva con, se non viene toccato il reparto difensivo attuale, Fiorentina il prossimo anno ha un reparto difensivo di tutto rispetto, perché Pablo Marì, che non è un ragazzino, guida la difesa in modo egregio. Pongracic si è riscoperto un giocatore anche in fiducia, e anche quello che ha fatto l'Atalanta ti fa capire che può essere il leader di questa difesa. Ranieri è il capitano, potrà essere il vice, potrà essere il capitano ancora, giocatore che, se riesce a temprarsi anche mentalmente, comunque sta facendo il suo. La scivolata che ha fatto sul tiro di Lukman è un capolavoro, cioè, difensivamente parlando. Poi ovviamente molto dipenderà da Comuzzo, e in più c'è Valentini. Ma perché bisogna toccarla questa difesa? Mi sembra l'unico reparto che è già definito per il prossimo anno.
Però ce ne sono 5.
Vabbè, uno, ora c'è Moreno, il prossimo anno ci potrà essere un altro Moreno. Cioè, diciamo che il sesto può essere una riserva vera e propria.
Sì, diciamo che bisogna vedere anche gli obiettivi. Se quest'anno magari c'entri qualcosa di importante, magari ti aumenta il livello anche il prossimo anno, vedi Europa League e quant'altro. Insomma, prendere un difensore di spessore non sarebbe male, però no, bisogna vedere poi anche il discorso di quanto metteranno sul mercato.
No, io penso, no,
certo, tanto la Fiorentina ha un budget limitato, deve fare le priorità.
No, è che la difesa è l'unico settore del campo dove la Fiorentina non ha prestiti. La difesa centrale, dico, sì, sì. Sono tutti giocatori di proprietà, compreso Valentini, che è al Verona e che tornerà. Quindi sono tutti di proprietà. E quindi
questo mi sembra un fattore importante, avere, diciamo, giocatori di proprietà.
Capito, perché sì, poi sì, a centrocampo, per fare il centrocampo di quest'anno, dovresti riscattare Cataldi, che comunque sono 4 milioni, io penso lo riscatteranno, io lo riscatterei. Poi c'è Fagioli, che abbiamo detto lo riscattano, e ci vuole 18 milioni, quindi sono soldi da dover investire. Poi c'è Adli, che non si sa se lo riscatteranno, 12 milioni di prestito, sono tanti. Cioè, quindi dove devi investire dei soldi è già il centrocampo.
Se rimane Fagioli, se prendono, riscattano Fagioli e Cataldi, non credo che... Insomma, Adri diventerebbe un terzo, perché Fagioli può giocare anche davanti alla difesa, volendo. Ecco il discorso, magari, quando mancherebbe Catali. C'hai anche Mandragora, che devo dire che quest'anno sta facendo veramente cose egregie. C'è stato un miglioramento incredibile. Poi c'hai Indur e Foloruscio.
Sì, Foloruscio va riscattato, anche lui, 8 milioni.
Vanno riscattati, sì. E sono giocatori che... hanno caratteristiche diverse di forza, di strappo, di arrivare al tiro, di conclusione. Quindi, insomma, a livello di centrocampo, anche perché mi ricordo doveva arrivare Tesman, che poi saltò perché il procuratore chiese una cifra.
Sì, meglio Fagioli a questo punto.
Beh, giocatori diversi, Fagioli è un giocatore unico, secondo me, perché per la qualità, come vede il calcio prima degli altri, insomma. Fagioli è un giocatore... Secondo me, l'ho detto l'altra volta, non ho paura a ripeterlo, questo sarà il giocatore della nazionale, non può non giocare in nazionale Fagioli.
Beh, io ce lo vedo bene, francamente a Firenze si sta trovando quella fiducia che gli mancava alla Juventus, e anche per il periodo in attività che ha avuto.
Ma se con l'Ipsia e con Genoa fu il migliore in campo, poi l'hanno messo fuori.
Sì, sì, certo.
Il fiducia di avere un giocatore che ha passato un momento anche particolare, e grazie a Dio penso l'abbia anche risolto, che secondo me era... quello che lo faceva De Polo non rendere e non avere la testa, perché poi non aveva quei problemi lì.
Ma scherzi. Si parla di situazioni assolutamente gravi nel privato, che chiaramente ti condizionano.
Sarebbero Fagioli e Ken, mi sembra forti dubbio quelli già da mettere in preventivo, anche se Ken mi sembra sia una cifra importante, o sbaglio?
No, Ken è già della Fiorentina, solo che ha pendente un clausola rescissoria a 52 milioni che tiene aperto il banco di tanti club e potrebbero portarlo via. Ecco, quello è il discorso. Ma Ken è della Fiorentina definitivo già dall'estate scorsa.
Quindi c'è un discorso di clausola, quindi cambia il discorso, che ovviamente arriva qui con 52 milioni e fai, lo devi dare per forza.
Eh sì, se lui dice di sì, non c'è dubbio.
Per 50 milioni qualcosina vai a prendere, aggiungi qualcosina e prende qualcuno, bravo, però insomma.
Quella è la pagina aperta di questa.
Se poi il giocatore vuole andare via, perché uno può anche, tra virgolette, rifiutarsi, o sbaglio?
Sì, certo, finché non firma, vedrai, si può rifiutare. Sì, però sì. Non mi risulta che lui sia. Vabbè, comunque vedremo che cosa succederà.
Tra due mesi lo scopriamo.
Tra due mesi lo scopriamo di sicuro. Antonio Di Gennaro, io ti ringrazio, ti abbraccio e ci sentiamo presto. Parlo ovviamente
della prossima partita, perché Milan è uno snodo importante.
Il Milan arriva sabato, siamo a metà. Dici qualcosa sul Milan, te che ne pensi? Stasera devono giocare in Coppa Italia, faranno turnover più secondo me sabato che oggi, perché
no. Oggi non posso far turnover.
No, lo faranno sabato contro di noi più che oggi,
esatto.
Dico.
Anche se l'organo del Milan ha detto, insomma basta avere i giocatori, poi se non rendono, l'altro discorso, sono giocatori forti. E quindi pensano molto alla Coppa Italia, bisogna vedere come andrà stasera. E poi forse l'ultima chance per magari ambire a un piazzamento europeo, non dico il quarto, sarà partita la Fiorentina. Però la Fiorentina con le grandi ha, diciamo,
una marcia in più.
Una marcia in più, quindi si esalta, anche perché il Milan dovrà fare la partita secondo me, e quest'anno il Milan, come un po' anche l'anno scorso, a livello difensivo lascia molto a desiderare.
Stasera ci vorrebbe un pareggino, dai, così gli tirano, gli rimane tutto aperto e il ritorno devono pensare.
Deve giocare sul Bologna, c'è lo scontro diretto col Bologna, cioè l'ambizione deve essere quella. Poi se arrivi in Europa League è un discorso, poi c'è anche la Conference, e la Conference ti può permettere di arrivare in finale, se vinci arrivi in Europa League. Quindi deve essere l'ambizione della Fiorentina con la massima umiltà, ma l'ambizione di poter giocare sul Bologna anche se sta volando, perché mi sembra la squadra, insomma, è quella che forse è più in forma adesso, e quindi deve giocare su quella classifica, su quella squadra. Poi ce ne sono altre, sì, quindi con Milan è una partita difficile, perché giochi fuori casa, però la mentalità si crea anche fuori casa, adesso certo. È fiducia, insomma, hai detto bene tu, la difesa mi sembra sia ricollaudata, centrocampo c'è, Ken è un giocatore che fa reparto da solo, quindi se qualcheduno dei giocatori che sia prima di Zaniolo che devono magari fare il salto di qualità dessero qualcosa in più, avrebbero delle chance ancora maggiori. Questi, sinceramente, di Zaniolo è una delusione, per come ancora lui non abbia capito quello che veramente potrebbe dare alla Fiorentina e al calcio italiano.
Dubbio. Sì.